racconti.
Bene, descriviamo il luogo per capire dove siamo e poi dopo leggiamo il brano delle tentazioni. Allora, vedete il deserto di Giuda? E questa zona desertica di circa appunto 35 km da ovest verso est, da est verso ovest, quindi di là c'è Gerusalemme e di qua c'è Gerico, dentro il Wadi andando avanti si arriva a vederlo. Questo è il torrente, il ruscello Kelt, da cui viene il nome di Wadi Kelt, quindi questo Wadi è stato scavato dall'erosione dell'acqua che ha pian piano scavato il ruscello. Dentro il Wadi, sopra il ruscello, corre la strada romana. Quindi la parabola del buon samaritano è ambientata in un ambiente di tipo questo, cioè queste persone scendevano e trovano questa persona colpita, e soprattutto ci ricorda, lo vedremo dopo, la salita di Gesù. Quindi Gesù sale per andare alla settimana santa, alla Pasqua, cammina proprio qui dentro, è sicuro che lui ha camminato qui dentro, no? Però più ancora ci ricorda le tentazioni di Gesù nel deserto. Infatti questa prima meditazione è sulla, se volete vi invito a guardare più verso il deserto che non ancora verso il monastero. Il monastero poi è legato a Elia, al corvo di Elia, tante storie di Elia che non abbiamo adesso la possibilità di raccontare. Se voi guardate per ambientarvi, vedete che la strada sulla sinistra, c'è la strada dove c'è una palma, dentro c'è il ruscello, sulla destra si vede il canale che porta l'acqua, cioè tutta l'acqua viene convogliata su un canale che poi arriva al monastero. Quindi i monaci durante il tempo hanno scelto di vivere nel deserto, seguendo i monaci dell'Egitto, per rivivere l'esperienza di Gesù, della preghiera, della tentazione, dell'incontro con Dio, eccetera. Allora, come sapete, Gesù è stato appunto tentato dal diavolo, è stato 40 giorni qui nel deserto, prima di cominciare la sua vita pubblica dopo il battesimo, e quindi leggiamo questo testo immaginando Gesù che è qui nella lotta con il tentatore. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Matteo, Matteo 4, 1 seguenti. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Parleremo poi più avanti esattamente di chi è il diavolo, ma qui voglio farvi notare questo particolare. Sono molto debitore nella riflessione di questo testo a tanti preti che mi hanno insegnato. Notate come è condotto dallo Spirito ed è tentato dal diavolo, cioè nella stessa situazione ci sono c'è lo Spirito e c'è il diavolo, no? Noi di solito viviamo la vita come momenti solo demoniaci o solo paradisiaci, invece in realtà questo testo ci fa vedere che la vita è una lotta. Cioè c'è la chiamata di Dio, c'è il bene, c'è l'amore, ma c'è anche uno che dice non vale la pena, non ce la farai, lascia perdere, pecca, tradisci tua moglie, fregatene dell'onestà, non annunziare il Vangelo, non andare a messa. Cioè c'è una cosa bellissima e c'hai uno che dice ma sei proprio sicuro che è bella, è proprio... Cioè è un paradosso, ma la vita cristiana sa che la vita è una lotta. Per esempio, se uno sa che la vita è una lotta, ai bambini gli dice questo no, perché sa che alcune cose vengono dal tentatore. Cioè solo le persone ingenue pensano che il bambino non sia tentato, per esempio, o il marito o la moglie o il suocero e così via, no? Gesù fu condotto nel deserto di Giuda, non c'è scritto mai questo, per essere tentato dal diavolo, ma era condotto dallo Spirito. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Allora, qui è importante questa cosa che si nota poco, si sottolinea spesso le tre tentazioni, ma le tre tentazioni sono unite da una grande tentazione che è a monte, che è questa: se tu sei figlio di Dio. Cioè il tentatore, che è sempre colui che divide, vuole dividere addirittura il Padre Celeste dal Figlio Eterno, cioè dice: se tu sei figlio, mettiamolo alla prova, cioè tu pensi di essere veramente il figlio di Dio, ma sei veramente sicuro? Pensate cosa vuol dire questo su noi, cioè come a dire, ma tu ce l'hai un padre in cielo, ma tu ci credi veramente, ma Dio esiste? E se volete la domanda che è terribile, no? Che è la domanda che poi porta alla depressione, si potrebbe dire, questo prete usava questa espressione un po' forte, ma non sarà che sei un bastardo, che sei orfano, cioè che non hai un padre, che nessuno gliene frega niente di te, cioè tu esisti per caso e non hai un padre, nessuno ti ama, la tua vita non significa niente? Questa è la domanda se tu sei figlio di Dio, no? E notate che la domanda decisiva, cioè le altre tentazioni sono una conseguenza di questo, perché se tu sei sicuro che sei figlio di Dio, allora anche se le cose ci sono dei problemi, ma Dio ti chiama, ti aiuterà, la vita ha un significato, se tu sei figlio di Dio, ma se non lo sei, allora prova a recuperare il significato delle cose solo a partire dalle tue forze, no? Questo, se volete, è la garanzia che noi dà il battesimo, è il motivo per cui sarà battezzata la creatura di Luca e Camilla, cioè il battesimo è dire il punto centrale della vita è che sei figlio di Dio, poi il resto si discute, ma questo è l'ancora, è il punto forte. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Si potrebbe dire che, vedete le pietre che ci sono, cioè non è una tentazione difficile da immaginare, no? Di che queste pietre diventino pane. Cioè quando uno ha fame, ha un bisogno, ha un desiderio, è stanco, ha sete, gli manca l'affetto, gli manca una carezza, delle coccole, cioè è come se il diavolo, lo vedi che sei solo, sei circondato di pietre? Siccome, per provare che sei figlio di Dio, chiedi a Dio che subito ti risolva le tue mancanze. Cioè, chiedi a Dio che subito possa avere le coccole che desideri, i tuoi pallini, le tue quattro cose, no? Si potrebbe dire che la tentazione è questa, con un linguaggio moderno, del soddisfacimento del bisogno immediato. Cioè, tu hai bisogno di una cosa, se la ottieni subito Dio è con te, se non lo ottieni Dio non ti vuole bene, Dio non esiste, Dio non c'è, no? E se ci pensate, pensate quanto noi o anche le persone intorno a noi vivono per dei pallini, no? C'è gente che è capace di fare una cacciara incredibile per avere un giorno in un posto, per andare con noi una sera da una parte, cioè una cosa che si fissa in capoccia come un chiodo fisso, e quella cosa lì se non ce l'hai, poi ce l'hai e non te ne frega più niente, cioè arrivi ad averla. E Gesù dà questa, citando la scrittura, dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè dice guardate che la vera fame è di un significato, è di Dio e della capacità di amare, no? È di questo che hanno bisogno gli amici, i bambini, le mogli, i mariti, cioè sembra che sono infelici perché non gli abbiamo dato la rosa, il biglietto, in realtà quello è che non hanno Dio nel cuore. Cioè non hanno speranza, non hanno un motivo per cui vivere, cioè gli manca Dio nel cuore. Questo, se volete, è il dramma del marxismo, il dramma del consumismo, cioè dove si pensa di togliere Dio nel cuore, è il dramma anche della società europea, no? Cioè gli immigrati ci ricordano che Dio è importante. Io dico sempre, scusate, ma guardate che i crocifissi non fanno problemi, lo sapete, non fanno problemi nelle scuole. Se una persona vuole accogliere i musulmani a scuola, che tolga le minigonne, che tolga le coppie gay, ma che un uomo preghi, che un uomo ha bisogno di Dio, per ogni persona seria è una cosa ovvia. Cioè un musulmano, un buddista, sa benissimo che una persona ha bisogno di Dio e che ha dei simboli, non si scandalizza per niente. Si scandalizza del fatto che un uomo finga di non avere bisogno di Dio. Questo è il punto. E Gesù dice, l'uomo non vive di solo pane, ma ha bisogno di un'altra parola, no? E capite che per questo può dire, ok, allora le pietre restino pietre, cioè se io ho il padre, allora se anche per un po' di tempo non c'è il pane, andiamo avanti, non è, certo è una cosa difficile, terribile, eccetera, ma non è questo il problema principale di una persona povera, il problema principale di una persona povera è avere Dio nella sua vita, no? Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra, di nuovo vedete le pietre, no? Cioè gli evangelisti devono aver sentito Gesù che raccontava queste cose, lo portò al tempio e gli disse, il tempio è molto alto, lo vedrete, buttati giù perché Dio ha detto che proteggerà i suoi figli. Notate una cosa che molti notano, che è molto interessante, il diavolo conosce molto bene la scrittura, cioè il diavolo è un grande biblista, Quindi i biblisti stiano attenti, cioè il diavolo conosce la scrittura meglio dei preti e meglio degli esegeti, no? Il problema è che non la cita in una maniera vivificante, cioè la cita per farti allontanare da Dio, no? Se tu sei figlio di Dio è scritto, è il Salmo 91, dice darà ordini ai tuoi, a tuo riguardo, ti porteranno perché il tuo piede non inciampi, no? Questo mio amico prete lo leggeva in questa maniera, questo testo, è come la prova d'amore, cioè Dio amato tante volte, e allora dice facciamo un'altra prova, buttiamo e vediamo se Dio ti sta vicino, no? Pensate, questo avviene spesso, spesso le mogli lo fanno con i mariti, no? Ah, tu dici che mi hai amato, e allora vediamo se domani mi porti quella cosa, e allora vediamo se domani al posto di uscire e tornare, no? Cioè, è sempre una prova d'amore in più, no? Non dice mai l'amore che mi hai dato mi basta, qualsiasi cosa fai, cioè ho capito che l'amore tuo è saldo, non ho bisogno di una prova d'amore ulteriore, no? Il diavolo dice a Gesù, di al Padre che ti dia un'ulteriore prova d'amore, sì, te ne ha date miliardi, tu sei il figlio di Dio, da sempre, ti ha fatto, ma sei proprio sicuro? E se adesso avesse smesso? Prova, se metti sempre alla prova, cioè stai lì, a ridire, ma non mi ami, ma mi ami, ma quanto mi ami, ma mi è poco, perché hai fatto questo, eccetera, eccetera, no? Gesù gli rispose, sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Notate qui si gioca, di nuovo un termine importantissimo nell'educazione cristiana, pensate appunto a chi educherà i bambini, noi non insegniamo ai bambini che saranno tentati dal male e che quindi avranno nella loro coscienza delle cose che gli dicono fai una cosa cattiva. E non abbiamo dentro di noi chiaro che siamo noi a non dover tentare Dio, cioè non metterai alla prova Dio, cioè ti dovrai fidare, non metterai alla prova sempre l'amore di papà, l'amore di mamma, l'amore di Dio, cioè ci sono delle cose che sono la roccia, allora tu devi evitare la vera tentazione e non cadere nella tentazione falsa, nella tentazione che invece ti porta su una cattiva strada. Di nuovo il diavolo lo portò su di un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse, tutte queste cose ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Immaginatevi Gesù che sale su un monte altissimo qui vicino, una delle cime più alte, con il diavolo, gli fa vedere Gerico dal basso, gli fa vedere la valle come vedevamo noi dall'alto, tutto quanto la pianura, gli dice io ti darò tutte queste città con la loro gloria. E questo termine secondo me è molto importante, cioè perché noi lo vediamo nell'esperienza, voi sapete che le persone, noi stessi, noi vorremmo il potere, moltissime persone desiderano il potere, ma in realtà quando hanno il potere poi non è che vogliono esercitarlo, cioè il direttore di un ospedale poi dopo dice vedetevela voi, cioè non è che lui risolve i problemi, il sindaco vuole fare il sindaco, vincere le elezioni, però poi dopo non è che vuole lui risolvere il problema del traffico, delle buche, degli immigrati e così via, cioè dice io voglio il potere, ma non vuole la gloria del potere, cioè gli mostrò il potere con la sua gloria. Se ci pensate, spesso anche nel nostro animo noi vogliamo apparire, noi stiamo male quando la gente non ci dice grazie, non si accorge, non vogliamo realmente il potere, vogliamo i corollari del potere, non il dover affrontare la responsabilità, no? Allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto, vai via, solamente Dio merita culto, adorazione, il potere è suo, cioè io vivo per testimoniare il potere di Dio, non voglio che si dica che io sono bravo, voglio che si dica che Dio è il più grande, Dio è amore, Dio è bontà. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. E il diavolo capisce che non riesce a vincere, che realmente Gesù è il Signore più forte del principe del male, e perché questa è la nostra certezza, che il diavolo non vincerà mai perché Gesù è più forte. Noi siamo sereni non perché il diavolo non c'è, ma perché sappiamo che c'è uno che è più forte del diavolo, poi ci torneremo, cioè la serenità sta nella certezza della protezione che Cristo ci dà dinanzi al male, no? E allora Gesù si trova con i suoi angeli e tranquillamente come figlio di Dio vive per salire poi a Gerusalemme e amarci e morire per noi. Allora vi invito adesso, ci prendiamo un quarto d'ora di passeggiata, ognuno per conto suo, non è una passeggiata organizzata, a riflettere, se volete, anche solo su questa, se tu sei figlio di Dio, cioè cosa vuol dire vivere a partire da questo punto di vista, che noi siamo figli di Dio, perché Cristo ci ha regalato questo, e quindi vedere le tentazioni della vita, se volete potete anche cercare di capire quali sono le tentazioni forti che voi avete adesso, no? Quali sono le realtà che vi allontanano da Dio, ma soprattutto per vedere che noi siamo figli di Dio e quindi possiamo vivere questo. E se volete vi aiuterà anche il caldo, cioè lo sentite il caldo? Ma il caldo vi fa capire, cioè, che il deserto non è solo un luogo bello da vedere, ma è un luogo dove appunto c'è la tentazione, si muore, dove è pericoloso, così come nella vita stare con la tentazione è pericoloso, si può morire, no? Se volete si può camminare un po' verso in quella direzione, così si continua a vedere il Wadi, e fra un quarto d'ora ci ritroviamo qui per tornare all'autobus. Va bene?